E così siamo arrivati al nostro terzo appuntamento di questa settimana. Carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio, un caloroso saluto a tutti voi che siete ancora oggi in ascolto. Nello studio dell'Apocalisse stiamo esaminando, vi ricordo, il capitolo 19. E in questo capitolo vedremo una cosa meravigliosa che tutti i credenti stanno aspettando, e cioè il matrimonio dell'agnello con la sua chiesa e il suo ritorno con lei per il giudizio. In questo capitolo giriamo la pagina su quello che è stato precedentemente visto. La distruzione di Babilonia, capitale del regno della bestia, segna la fine della grande tribolazione. Il cambiamento è dalle tenebre alla luce, dal nero inchiostro della notte alla bianca luce, dai bui giorni del giudizio ai limpidi giorni della benedizione. Questo capitolo segna un po' una svolta drastica nel libro dell'Apocalisse e ci porta al più grande evento della storia di questa terra, cioè la seconda venuta di Cristo su di essa per stabilire il suo regno. Ieri abbiamo visto i versetti dall'1 all'8, sempre vi ricordo dal capitolo 19. Vado a rileggerli. Dopo queste cose, udii nel cielo una gran voce come di una folla immensa che diceva: «Alleluia! La salvezza, la gloria e la potenza appartengono al nostro Dio, perché veritieri e giusti sono i suoi giudizi. Egli ha giudicato la grande prostituta che corrompeva la terra con la sua prostituzione e ha vendicato il sangue dei suoi servi, chiedendone conto alla mano di lei. E dissero una seconda volta: «Alleluia! Il suo fumo sale per i secoli dei secoli». Allora i 24 anziani e le 4 creature viventi si prostrarono, adorarono Dio che siede sul trono e dissero: «Amen! Alleluia!». Dal trono venne una voce che diceva: «Lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi». Poi udii come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva: «Alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi». Continuiamo con i versetti successivi, il 9 e il 10, e consideriamo altri aspetti di questo meraviglioso matrimonio descritto in questo capitolo 19 dell'Apocalisse. «E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Io mi prostrai ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo. Io sono un servo come te e come i tuoi fratelli che custodiscono la testimonianza di Gesù. Adora Dio, perché la testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Le nozze dell'agnello avranno luogo in cielo, ma il pranzo di nozze avrà luogo sulla terra». L'immagine di questo che ho detto la possiamo trovare scritta nell'Evangelo secondo Matteo al capitolo 25, nei primi 13 versetti, quando il Signore descrive la parabola delle 10 vergini. Vedete, le vergini non erano la sposa, perché Cristo ha solo una sposa, che è la Chiesa. Lo sposo ritornerà dal cielo, non solo per giudicare la terra, ma anche per il pranzo di nozze, al quale le 10 vergini aspettano di partecipare. Un'altra immagine di questa stessa scena la troviamo nel Salmo 45, nel quale Cristo è visto come re. Non ci viene detto chi lei sia, ma che la regina è lì. Il versetto 9 di questo Salmo dice: «Figlie di re sono fra le tue dame d'onore, alla tua destra sta la regina, adorna d'oro di Ofir». Credo che questo possa essere un simbolo della Chiesa. Gli ospiti sono presenti. Al versetto 14 dello stesso Salmo ci è detto: «Ella sarà condotta al re, avvolta in vesti ricamate, seguita dalle vergini, sue compagne, che gli saranno presentate». Ritengo quindi che il pranzo di nozze avrà luogo sulla terra. Forse qualcuno in ascolto mi potrebbe chiedere: ma chi sono gli ospiti a questo banchetto? Per la verità, non abbiamo molti dettagli al riguardo, ma ritengo che siano i credenti di tutte le epoche passate. Difatti, nell'Evangelo secondo Matteo, al capitolo 8, versetto 11, è scritto che saremmo a tavola in compagnia di Abramo, Isacco, Giacobbe. Leggiamo cosa ci disse Gesù: «Io vi dico che molti verranno da Oriente e da Occidente e si metteranno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel Regno dei Cieli». Ovviamente, poi vi saranno i credenti viventi, gentili e israeliti, che entreranno nel millennio in quel momento. È quindi ovvio che il pranzo di nozze di cui si sta parlando si riferisca al periodo del millennio. Si parla di un lungo pranzo con la sposa, la quale alla fine del millennio sarà ancora vista con la bellezza di una sposina. Immaginate, amici, un viaggio di nozze che duri 1000 anni. Che meraviglia! Eppure sarà solo l'inizio. Che gioia straordinaria sarà quella! Importante ancora è considerare che un angelo metterà il sigillo di Dio a questa scena meravigliosa con queste parole solenni. Queste sono le parole veritiere di Dio. Dopo aver fatto da narratore a questa scena, Giovanni si sente un po' spinto ad adorare il messaggero angelico, ma questo gli viene impedito, perché l'angelo non è che una creatura, solamente Dio ha il diritto assoluto di essere adorato. Che rimprovero per Satana, l'anticristo, il falso profeta, che vogliono essere adorati, e purtroppo ci sono molte persone oggi che come loro hanno questo stesso desiderio. Dopo le nozze dell'agnello in cielo, il prossimo grande evento che si preparerà sarà il ritorno di Cristo sulla terra. Amici, il Re sta arrivando, ma prima devono verificarsi queste quattro cose. Per prima cosa deve rapire la sua Chiesa in cielo. Secondo avvenimento, successivamente si manifesteranno per 7 anni sulla terra le opere malvagie dei 3 personaggi che abbiamo visto. In quel periodo di grande sofferenza sulla terra, il Signore proverà le opere di fedeltà della sua Chiesa e successivamente celebrerà, come terzo aspetto, terzo evento, con lei le sue nozze. Quarto avvenimento, poi ritornerà sulla terra, accompagnato dalla sua sposa, ossia la Chiesa, in modo glorioso per festeggiare il pranzo di nozze e regnare con lei. Che giorno glorioso abbiamo davanti a noi! Passiamo quindi a parlare del ritorno di Cristo come Re dei Re e Signore dei Signori, che c'è descritto nei versetti seguenti, l'11 e il 12 d'Apocalisse, capitolo 19. Poi vidi il cielo aperto, ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiama Fedele e Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce, fuorché lui. Che scena emozionante! Questo è un grande evento verso il quale tutte le cose di questo mondo si stanno dirigendo, cioè la venuta di Cristo sulla terra. Ricordiamo nuovamente il contorno di tutto questo. Dal capitolo 4 al 18 eravamo in mezzo alla grande tribolazione, un periodo, abbiamo detto, spaventoso, che termina con la venuta di Cristo su questa terra per stabilire il suo regno. Non si può leggere la parola di Dio senza essere coscienti del fatto che Egli ha un piano, un programma per questa terra, e questo piano sarà realizzato perfettamente. Il contrasto con la sua prima venuta sulla terra è stupefacente. La prima volta in cui entrò nel mondo era mansueto ed umile, perché venne come il Salvatore che doveva morire per i peccatori. Ora, nei versetti che ci sono stati posti davanti, lo vediamo arrivare nella sua gloria, nella sua maestà. La venuta di Gesù sarà la manifestazione finale dell'ira di Dio su un mondo peccatore, su un mondo ribelle alla sua volontà. La ribellione di Satana, dei demoni e degli uomini sarà domata, sarà assedata, giudicata. Metterà a tacere e distruggerà tutta la malvagità prima di stabilire il suo regno di giustizia. Il cielo è stato aperto, al capitolo 4, versetto 1, per permettere che Giovanni, come rappresentante della Chiesa, entrasse in esso per vedere gli anziani, cioè la Chiesa, già alla presenza di Dio. E qui, al capitolo 19, il cielo si apre nuovamente per far passare Cristo, cioè colui che cavalca un cavallo bianco, che significa guerra. Che differenza dalla prima volta che il Signore cavalcò una cavalcatura. Vi ricordate? Quando Gesù era qui sulla terra, entrò in Gerusalemme cavalcando un piccolo e umile asino. Quest'animale era a quel tempo ritenuto una cavalcatura di cui facevano molto uso i re, ed esso rappresentava la pace. Ma ora egli ritorna per giudicare e per regnare. È chiamato Fedele perché è venuto per portare a compimento il programma a lungo termine di Dio. Non ci saranno più segni della sua venuta, perché Lui è qui, Lui è fedele, Lui è il solo di cui possiamo fidarci e sul quale possiamo fare completo affidamento. È chiamato veritiero perché è interamente vero. Non è solo uno che dice la verità, ma rappresenta gli standard della verità, perché Lui è la verità. È meraviglioso avere qualcuno in cui avere completa fiducia in questi giorni, in cui ogni cosa è usata come una propaganda. È venuto a giudicare e combattere, non per morire di nuovo su una croce. Abbiamo anche letto che i suoi occhi erano una fiamma di fuoco, così come abbiamo letto al capitolo 1, versetto 14 di questo libro, dove è scritto che i suoi occhi erano come una fiamma di fuoco, mentre camminava tra le chiese per giudicarle. Ma ora c'è una differenza. I suoi occhi erano una fiamma di fuoco, perché è venuto a giudicare la terra e per distruggere la sua ingiustizia. Un'altra caratteristica del nostro Signore è che sul suo capo vi erano molti diademi. Ciò indica che lui sarà l'unico governante della terra e il suo governo non sarà una dittatura, ma sarà amore e giustizia. Se tu, amico, amica, non ami Gesù Cristo, se lui non è il tuo Salvatore, vivi tanto da entrare nel periodo del suo ritorno sulla terra. Sarà un periodo poco piacevole per te, perché Cristo sarà un giudice imparziale che condannerà senza nessuna pietà. Niente e nessuno si muoverà senza il suo permesso, perché solo lui è re dei re, il Signore dei signori. Questo è quanto è detto di lui dal versetto letto. E portava scritto un nome che nessuno conosce fuorché lui. Qual è questo nome che nessuno conosce tranne lui? Gli sono stati dati 4 nomi che corrispondono ai 4 Vangeli. Re dei re, cioè il sovrano assoluto, e ciò corrisponde al Vangelo di Matteo, il quale presenta Gesù Cristo come re. Fedele e veritiero, cioè colui che dice esattamente, perfettamente la verità, senza aggiunte o sottrazioni, perché è l'opposto di colui che è il padre della menzogna, cioè Satana. E questo corrisponde al Vangelo di Marco, il quale presenta Gesù come il servo di Dio. La cosa importante di un servo non è la sua genealogia, ma la sua affidabilità. Egli è veramente fedele e sincero. Queste sono le qualità importanti. Parola di Dio, cioè la manifestazione, la rivelazione, l'espressione fedele della volontà del Padre. Qui vi è un riferimento al prologo descritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 1, nei versetti dall'11 al 14. E questo prologo ci ricorda com'è egli è veramente. Nel principio era la parola era con Dio e la parola era Dio. E la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Il quarto nome di Gesù è quello che nessuno conosce. E probabilmente mi direte, amici in ascolto, qual è dunque questo nome? Questo nome è un nome che ora non può essere rivelato, perché è un nome ineffabile, meraviglioso, come ci è detto in Giudici 13, al versetto 18. Perché mi chiedi il mio nome? Esso è meraviglioso. Evidentemente non si tratta del suo nome umano, bensì del nome che gli conferisce una gloria unica. Perciò sarà veramente straordinario conoscerlo perfettamente per quello che è. Potremmo identificare questo nome con il Vangelo di Luca, che ci presenta il Signore Gesù come il Figlio dell'uomo. Ai nostri giorni c'è una grande familiarità con questo nome, sia nelle bestemmie, come pure nel sentirsi troppo liberi, presuntuosi nei suoi confronti. Ma questo è anche il nome che noi useremo tutta l'eternità. Lui è Gesù, il Figlio dell'uomo. Tu lo conosci davvero, Gesù? La Bibbia ci dice che nessun uomo conosce il Figlio se non ha il Padre. E qui vediamo che quando verrà avrà un nome che nessun uomo conosce se non lui stesso. Ecco come l'apostolo Paolo, alla fine del suo ministero, prima della sua morte, dice che sarà la conoscenza che avrà del Signore Gesù. Leggiamole queste parole nella lettera indirizzata ai Filippesi al capitolo 3, versetto 10. Tutto questo ha lo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a lui nella sua morte. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Quindi, per il credente imparare a conoscere pienamente Gesù sarà una delle cose che farà con il massimo piacere nel cielo, cioè in paradiso, per l'eternità. Infatti lui è così meraviglioso che occorrerà il resto dell'eternità per conoscerlo pienamente, e più lo conosceremo, più motivi avremo per amarlo. In Prima Giovanni 14, nei versetti 7, 8 e 9, leggiamo: «Se mi aveste conosciuto, avreste conosciuto anche mio Padre, e fin da ora lo conoscete, l'avete visto». Filippo gli disse: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gesù gli disse: «Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come mai tu dici, mostraci il Padre?» Poi di nuovo nella preghiera sacerdotale fatta da Gesù in Giovanni 17 al versetto 3 leggiamo: «Questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Quando andiamo a Cristo e lo riceviamo come nostro Salvatore, egli ci libera dai peccati. Questo è solamente l'inizio della nostra conoscenza di Lui. Vorrei dire ancora una cosa su questo argomento della conoscenza. Nell'eternità non solo conosceremo meglio Gesù, ma ci conosceremo meglio anche tra noi, perché ci conosceremo come siamo realmente, così come nella nostra vita di ogni giorno scopriamo che crescendo nel nostro amore per Cristo, cresciamo anche nel nostro amore gli uni per gli altri. E ora vediamo un'ulteriore descrizione di Cristo ai versetti dal 13 al 16 di Apocalisse, capitolo 19. Era vestito di una veste tinta di sangue, e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. Dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia porta scritto questo nome, Re dei Re e Signore dei Signori. Il ritorno del nostro Signore sarà accompagnato da un esercito, e questo particolare ci offre un'idea della grandezza e della gloria che circonderà il nostro Signore. Quando venne la prima volta qua giù, egli fu solo, venne emarginato, non si trovò posto per lui in albergo, non venne ricevuto dai suoi, ma ora non sarà più così. Ora verrà accompagnato da tutti quelli che gli appartengono. Ebbene, dopo aver fatto questa descrizione, torno al ritorno glorioso del Signore Gesù. Io mi fermo qua. Vi ringrazio ovviamente per l'ascolto. Intanto ci sentiamo domani, quando ancora una volta avremo l'opportunità di riaprire la parola di Dio. Appuntamento allora, a domani. Ciao.